interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Ha mai avuto paura che i suoi libri non piacessero al lettore?
Ah, beh, sempre. Questa è una paura che tutti gli scrittori hanno e di cui non si libereranno mai. Ma è un bene, perché quando hai paura di non riuscire bene in qualcosa, o molli, lasci stare, o ti impegni ancora di più per far sì che questa cosa riesca bene. E quindi è giusto che gli scrittori abbiano paura che i propri romanzi non possano non piacere ai lettori, perché ti spinge a lavorare meglio e a cercare di fare sempre le cose al massimo delle tue possibilità. Io penso che sia così anche nello sport, per esempio, no? Cioè, se giocate una partita a qualcosa e avete dato tutto quello che avevate da dare, come va, no? Non potete rimproverarvi nulla. Avete giocato al meglio delle vostre possibilità. Per lo scrittore è uguale. Quando tu ci metti tutto quello che ci puoi mettere, tutta la tua esperienza, tutte le tue conoscenze, e lavori al meglio le tue possibilità, poi speri che il romanzo piaccia, e se non piace vuol dire che devi studiare di più, o nello sport ti devi applicare di più e diventare ancora più bravo. La paura c'è sempre, sì, te lo posso assicurare.
Buongiorno.
Ciao.
Allora, ho due domande per lei. La prima è: qual è stato il primo libro che ha scritto?
Allora, guarda, il primo libro che ho scritto è un libro che si intitola Il Cainita, ed è una storia gialla ambientata a Bologna. Su alcuni strani delitti che accadono, tutti nella stessa maniera, e c'è un commissario che deve indagare, ma non ha nessuna voglia di indagare, perché è stanco, non è più di quel lavoro, vorrebbe solo arrivare alla pensione e andare a pescare, e invece gli capita di doversi mettere sotto e cercare di risolvere questi casi di omicidi che sono legati con un filo rosso al passato, e quindi attraversano un po' tutta la nostra storia dal tempo dell'impero dei Romani fino ai giorni nostri. Quindi è un romanzo, è un giallo a metà tra il giallo e il romanzo storico. Non l'ho mai riletto, perché uno non rilegge mai i propri romanzi una volta che sono pubblicati, perché sennò cambierebbe tantissime cose e gli viene l'ansia, e quindi quando uno scrittore pubblica un romanzo dopo non lo rilegge mai più.
Ah, bella questa, come loro quando consegnano i temi, che una volta che li hanno scritti non li vogliono più riguardare. Dice: no prof, questa è la mia edizione definitiva.
Ma è giustissimo così, perché sennò troveresti mille cose che avresti scritto, usato una parola diversa, oppure e quindi non è una cosa assolutamente, ma non conosco quasi nessuno tra i tanti scrittori che conosco che rilegge i propri romanzi una volta che sono pubblicati. Amen. È venuto così, e cercherai di fare meglio la volta dopo se non è venuto proprio bene, come con i temi.
Sì.
L'altra domanda era: quanto tempo ha impiegato per scrivere questo libro?
Allora, dunque, io sono uno scrittore compulsivo, io scrivo velocissimo, quindi a scrivere il romanzo io in neanche 3 mesi l'avevo finito, però poi dopo sono un perfezionista, e quindi è più lungo il tempo che ci metto a metterlo a posto che quello che ci impiego a scriverlo, perché ci ho messo sicuramente altri 3 mesi di riletture, di cambiare alcune cose. Quando voi leggete un romanzo, leggete quello che è rimasto dopo un grandissimo lavoro che viene fatto dall'autore insieme alla casa editrice. Le case editrici hanno una figura che si chiama editor, che è una figura bellissima, a volte odiatissima, ma indispensabile nel mondo della scrittura. E sono quei dipendenti, perché sono dipendenti delle case editrici, che leggono il tuo romanzo e lo leggono dal punto di vista di dire: ma si vende o non si vende questo romanzo? Cioè, cosa c'ha che può andare bene e cosa ha invece che non va bene? E lì si incomincia a parlare tra editor e autore, comincia a dire: no, vedi, questa parte qui secondo me non va bene perché racconta delle cose che accadranno dopo e invece è meglio non metterle, e si incomincia a ragionare. Un giorno sarebbe bello non possiamo farlo, però che magari vedeste le parti tagliate del romanzo, perché ci sono parti del romanzo che sono state tagliate e quindi non le avete lette, e ci sono parti che non sapete mai quali sono, che non c'erano una volta finito il romanzo, ma sono state aggiunte dopo.
Che sensazioni ha provato una volta conclusa la scrittura del libro?
Quando uno finisce la prima stesura, hai sempre la sensazione di dire mamma mia cosa ho fatto, cioè nel senso che sei convinto di aver fatto una cosa orribile, che non va bene. Poi dopo, insomma, ci lavori sopra e pian piano lo metti a posto, ci lavori, perché scrivere è un mestiere. Non vi deve spaventare. Se qualcuno di voi ha questa passione, dovete sapere che a scrivere, e a scrivere bene, come poi insegnano i vostri docenti, si impara. Stephen King, che è un grande, ha sempre detto: scrivere, tutti possiamo imparare a scrivere benissimo, perché è la cassetta degli attrezzi. Più studiate, più attrezzi imparate da usare, li mettete nella cassetta e meglio riuscite a fare il vostro lavoro. Le storie, quella è un'altra cosa, cioè nessuno vi può insegnare a scrivere belle storie, perché quelli sono i folletti delle trame, e quei folletti delle trame o ci sapete parlare o diventa difficile. Però scrivere, tutti possono imparare a scrivere benissimo. Quindi quando finisci di scrivere un romanzo, la sensazione è sempre quella di aver fatto un lavoro fatto male. Poi dopo ci lavori sopra e man mano lo sistemi e acquisti un pochino più fiducia. L'emozione bellissima è quando hai il libro. La prima volta che hai tra le mani il tuo libro stampato. E quella, vi posso garantire che quando apri lo scatolone che ti arriva con le tue copie, e lo apri e ce l'hai tra le mani e lo guardi e dici cavolo, ma l'ho fatto io, perché sembra una cosa talmente tanto strana. Dopo viene il bello della scrittura, ed è questo momento qui, quando incontri le persone che ti hanno letto e puoi parlare con loro di quella che è la tua passione per la scrittura. Dopo sono tutti momenti belli, devo dire la verità. Tutti gli incontri che hai quando vai in giro a presentare il romanzo, così conosci persone, stringi amicizie, sono momenti che ti gratificano tantissimo, ed è anche giusto che sia così, perché se ci pensate, quando uno scrittore lavora al proprio romanzo passa tempo della sua vita da solo. Quei 3 mesi a cui ho lavorato e sono stato al computer a scrivere, sono 3 mesi della mia vita che ho passato solo a scrivere al computer. Ecco che invece con le presentazioni mi riprendo un po' indietro del tempo che ho passato da solo, perché incontro persone e sto in mezzo alle persone, e quindi bilancio un pochino le due cose. Ed è per quello che è bello incontrarsi e parlare di libri, perché compensano un po' tutto il tempo che passi da solo a scrivere.
Da quanto tempo fa lo scrittore?
Guarda, io ho incominciato a scrivere una quindicina di anni fa. Anche lì per tutta una serie di coincidenze veramente strane. Avevo un collega di lavoro di Imola che non sopportavo, a volte capita, tanto sono sicuro che lui non guarderà mai queste registrazioni e niente, quindi lo posso dire. Poi è andato in pensione, quindi ho perso le tracce. Proprio non lo sopportavo. E in quel periodo ogni tanto scrive a chiavo qualcosa, ma così, giusto, senza un costrutto. E a un certo punto mi dice: ma sai che a Imola fanno dei corsi di scrittura? E dico: ma dai. Fa: sì, io ci vado, però hanno già chiuso le iscrizioni. E dico: vabbè, è un segno del destino. Dico, si vede che... Ma io conosco il preside di questa università. Gli posso chiedere se fa uno strappo alla regola e ti prende anche a iscrizioni chiuse. Io faccio fatica ad andare a chiedere le cose, anche quando mi spettano. Figuriamoci una cosa così poi da parte sua. Però gli dico: no, guarda, lascia stare, va benissimo così, mi iscrivo un'altra, il prossimo anno. Dopo 2 giorni arriva a lavorare e mi dice: ho parlato con il preside, ha detto che ti aspetta sabato mattina alle 8:30, perché gli devi spiegare le motivazioni per cui vuoi partecipare anche alle iscrizioni chiuse. Dico: ma io devo andare a dire una cosa così? Dico, per piacere. Poi dopo, alla fine, vabbè, ha preso l'appuntamento, alle 8:30 mi presento lì, c'è questa scrivania piena di libri e non vedo nessuno. Poi sento: chi è? guardo e pian piano emerge una testa, no, di questi libri. Fa, e lei occhi? Fa, sì, sono io. Fa, dovevo venire qua, io dico, perché insomma, a me dispiace tutta questa situazione, devo spiegarle il perché. Occhi, non serve che mi spieghi, è venuto qui sabato alle 8:30, è più che motivato, mi ha detto. E quindi mi ha iscritto a questo corso e da lì sono cominciate tantissime cose che poi mi hanno portato così a pubblicare e a lavorare nel mondo della scrittura. Quindi a volte la fortuna serve e le coincidenze non sono mai vere coincidenze, secondo me, però questa è una riflessione da scrittore.
Vorrei chiederle due domande. Allora, la prima è se il mostro che ha citato nel libro Gli Stei del Lago Nero è una leggenda del suo paese o una sua immaginazione?
Ah, qui non possiamo svelare tanto del mostro del Lago Nero, che poi in realtà sarebbe il mostro del bacino di Suviana. Però ti posso dire una cosa, e qui poi ognuno farà le sue valutazioni. A monte del bacino di Suviana, quindi in cima alla montagna, fecero un altro bacino che si chiama il bacino del Brasimone, è un pochino più piccolino, e lì costruirono una delle prime centrali atomiche sperimentali piccoline. Le acque del Brasimone finiscono nel bacino di Suviana, e allora lì c'è chi racconta che queste acque, chissà mai trattate come, possono aver generato delle strane creature sul fondo del lago. Però io non lo so, a volte i pescatori, lo sapete, no? Non è ormai un detto comune, si inventano delle cose esagerate, no? E quello che è un pesciolino di 10 centimetri diventa un mostro di 2 metri, e quindi bisogna sempre prenderle con le dovute precauzioni. Quindi non lo so se c'è, però per dire, la suggestione è venuta quando ho fatto il giro del lago, era una giornata molto grigia e invernale, molto plumbea, e a un certo punto si è aperto uno squarcio di sole, come capita a volte, no? È un pezzo di lago piccolissimo, è stato illuminato dal raggio di sole, e col gioco delle ombre ho avuto come la sensazione, no, sai, di vedere qualcosa, che non riesce a capire bene cosa, ma qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto del contesto. E lì, insomma, è venuta un po' l'ispirazione ulteriore per questo fantomatico mostro del lago, che se mai un giorno venite in gita in Emilia Romagna, andate al bacino di Suviana e poi magari andate a vedere di persona se questo fantomatico mostro esiste o no.
È stata una scelta voluta o consapevole quella di non includere la tecnologia e i social nella storia di Matteo e dei suoi compagni?
Sì, è stata una scelta, perché volevo dare un po' l'idea di straniamento e di isolamento di questi ragazzi in questo paesino, no? E quindi ho voluto calcare molto il fatto sull'assenza di tecnologia, praticamente, e quindi puntare più su quelli che sono gli aspetti delle relazioni tra di loro, personali, no? Senza mediarli tramite i social o tramite gli altri tipi di tecnologie. Mi è piaciuto molto utilizzare il basket come trade union, come punto di contatto tra l'adulto e il ragazzino. E questo ci tenevo a raccontarlo, perché è uno sport che ho amato molto da ragazzo, ho giocato molto e ho anche allenato come il protagonista adulto del romanzo. Ho allenato una squadra di ragazzini, ed era una squadra un po' particolare perché erano tutti ragazzini che uscivano dal carcere minorile di Bologna, e quindi era un progetto un po' di recupero. Più che altro per insegnare a loro come a volte nella vita, stando insieme, si può vincere cose che sembra impossibile vincere, partite che pensi che perderai sicuramente e invece insieme le riesci a vincere giocando tutti assieme. E devo dire che è stato un bellissimo progetto, un po' ha funzionato, un po' no, come era normale, che però per quelli per cui ha funzionato, ne è valsa la pena, devo dire. Ed è stato un periodo molto formativo. Allora ci tenevo a metterlo dentro al romanzo, perché era una cosa che avevo vissuto in maniera seppure leggermente differente da come l'ho raccontata lì, avevo vissuto di prima persona. Tutti i ragazzi che mi hanno dato la convinzione, per esempio, che nessuno nasce cattivo. Cattivi si diventa, tra virgolette, perché poi devi andare a guardare un po' le vite che avevano alle spalle questi ragazzi per capire il perché a volte si erano trovati a diventare cattivi, o come le ritenevano la maggior parte delle persone cattivi. E devo dire che, insomma, per certi aspetti a volte è stata addirittura divertente interagire con loro. E poi racconto l'ultima cosa e poi vi lascio. Una volta c'era l'allenamento, intanto tre allenamenti a settimana, e partita la domenica, tre sere le tenevi lontano dai guai, perché comunque venivano lì, si allenavano, giocavano, e sapevi che quelle tre sere non andavano a combinare disastri. Una sera esco e mi hanno rubato l'autoradio dalla macchina, no? Allora torno dentro dai ragazzi, dico, mi hanno rubato l'autoradio. Allora arriva uno e fa, coach, ma che autoradio è? Che modello è? Allora gli dico, no, guarda, era questo e questo e questo. Fa, no, non ti preoccupare, coach, ci penso io. Poi fa per andare via, lo fermo, dico, guarda che dentro c'è una cassetta di Dire Straits. Io voglio un autoradio con la cassetta dentro, non una uguale. Perché questo sennò me ne andava a rubare una identica da un'altra macchina e me la portava, hai capito? Dopo una settimana mi ha portato la mia autoradio, comunque, veramente, cioè dentro c'era la mia cassetta, era proprio la mia, insomma, lui sapeva da chi andare a chiedere in zona per sapere che fine avesse fatta. E l'altra, eravamo la squadra col più alto numero di espulsioni, perché erano tutti ragazzi un po' turbolenti e quindi insomma era difficile che finisse una partita senza che qualcuno non fosse espulso dall'arbitro e così. Però insomma è stata una bellissima stagione e insomma sono contento che alcuni di loro hanno veramente cambiato vita e sono riusciti ad avere una vita bella, soddisfacente e piena di affetto, con delle bellissime famiglie. Questo insomma è una delle cose più gratificanti, penso, che ho fatto nella mia vita, e quindi mi piaceva raccontare del basket.
Buongiorno, scusate per i piccoli problemi tecnici. Visto che io come aspirazione vorrei diventare una scrittrice, vorrei chiedere il suo parere riguardo una celebre figura dei romanzi gialli. Vorrei chiederle infatti che cosa ne pensa della figura di Sherlock Holmes.
Qua mi obblighi a stare attenta a quello che dico, perché rimane tra noi quello che diciamo? No, allora mi chiedi di Sherlock Holmes, io ti posso dire solo una cosa, che ho però non lo sa nessuno, perché ho appena firmato un contratto per un nuovo romanzo con Pelle d'Oca in cui Sherlock Holmes c'entra qualcosa, quindi è chiaramente un personaggio che amo moltissimo, perché sia per non solo lui, ma anche tutto il resto dei personaggi che ruotano intorno a lui sono costruiti benissimo. Watson è costruito benissimo e anche Lestrade è costruito benissimo come personaggio, e poi la soluzione con il metodo deduttivo che lui adotta sempre nei suoi casi mette a dura prova uno scrittore, perché devi, i gialli, credetemi, è la cosa più difficile da scrivere in assoluto, perché devi creare un meccanismo perfetto, perché è come un orologio, perché il lettore si accorge se va indietro di 5 minuti o se va avanti di 5 minuti, e quindi proprio è un lavoro di estrema precisione nella costruzione della trama e nello sviluppo della trama. Però è bello mettersi alla prova con le cose difficili, no? Perché se dobbiamo far salti in alto e saltiamo 30 centimetri, non penso che ci divertiamo, no? Tutte le volte 30 centimetri, magari se alziamo l'asticella e la portiamo al metro e al metro e 10, incominciamo a divertirci di più. E per lo scrittore è uguale. Quindi il mio rapporto con Sherlock Holmes è un bellissimo rapporto, ma come con tantissimi altri personaggi dei romanzi gialli e non gialli. Per esempio anche Padre Brown è un personaggio molto, molto interessante nei suoi romanzi, i romanzi di Chesterton. Fra l'altro, vabbè, poi se un giorno l'insegnante vuole, faremo una lezione sulle differenze tra Padre Brown e Sherlock Holmes e i due autori, tra Arthur Conan Doyle e Chesterton. Perché sono curiosi.
che lo leggeranno sicuramente il prossimo. Grazie per aver, abbiamo avuto un'esclusiva praticamente.
No.
Non lo diremo a nessuno, ma sicuramente leggeranno il suo prossimo.
E sappiate che sono terrorizzato perché devo incominciare a scriverlo. Cioè. E devo consegnarlo a settembre, perché funziona così il mondo degli scrittori, no? Ti dicono: no, bellissima l'idea, ok, firmiamo il contratto, a settembre ci dai il romanzo. Te devi ancora incominciare, dici: vabbè, speriamo. E difatti penso che dopo aver parlato con voi oggi pomeriggio, quando finisco poi di lavorare, affronterò la terribile pagina bianca, che è una delle cose più terribili che possano esistere, come per voi quando fate i temi che dovete incominciare. Come si incomincia? Lì è complicato, però lì bisogna prendere la rincorsa e buttarsi.
Nel resto della copertina c'è una frase, e il significato è se l'ha inventata lei oppure l'ha trovata e l'ha diceva.
Allora, la frase che di solito si mette nella retrocopertina è sempre una frase del romanzo, perché serve, come dire, da fare da aggancio a quella che è la trama del romanzo stesso. Quindi questa è una frase che Matteo si sente dire quando sono nell'acqua, sono nel lago, quando lui è stato buttato e Augusto si è buttato per salvarlo e la barca del collega di Augusto si è rovesciata. Quella è una frase che viene detta e secondo me dà il senso anche del mistero, no? della storia. Certe cose nella vita è meglio credere di averle solo sognate, si aggancia molto a quello che accade all'interno del romanzo. Quindi quasi sempre è così. E lì è l'editore che sceglie una frase da mettere nella retrocopertina che sia un po' indicativa, in poche righe, di quello che è la storia che è raccontata nel romanzo.
Alla fine del libro lei lascia un finale aperto, ma è per far continuare, diciamo, la storia dalla mente di chi l'ha letto o per qualcos'altro?
È bello che lasciare un finale leggermente aperto affinché ogni lettore si crei il proprio finale. Qui era intenzionale perché in realtà volevo farvi lavorare un po' anche a voi, cioè mica solo io che faccio la fatica di scrivere il romanzo, volevo che un po' voi vi immaginaste il vostro finale, e quindi ho cercato di coinvolgervi, ognuno di voi, come coautore del romanzo che ha letto. Poi secondo me è bello lasciare i finali leggermente aperti affinché ognuno si possa creare il suo. È anche, credo, un modo di dare una gratificazione a chi ha speso parte del suo tempo a leggerti. E come tutto quello che c'è all'interno di un romanzo, nulla è per caso, cioè tutto è frutto di un pensiero e di qualcosa che l'autore ha studiato per raccontarlo in un certo modo e per ottenere un certo risultato nei confronti di chi legge. Posso darvi un consiglio? Se veramente volete intraprendere un giorno questo bellissimo mestiere, leggete, 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 leggete tanto. Leggete tutto, anche cose che magari non credete che possano piacervi, perché va letto tutto. Io leggo gialli, noir, che sono quelli con cui lavoro, ma leggo romance, leggo tutto, perché impari leggendo gli altri. L'altro consiglio: incominciate a scrivere poche cose, anche racconti brevi, ma poco, tutti i giorni. È un po' come se decidete oggi di correre 10.000 metri. Vi mettete la tuta, uscite e provate a correre 10.000. Secondo me dopo 800 metri siete con la lingua piegati, ansimanti, e dite: non ce la posso fare a fare 10.000. Bene, incominciate a fare 100 metri tutti i giorni. Poi tra 15 giorni fate 500 metri. Con la scrittura è uguale. Scrivete tutti i giorni e allenate la vostra capacità di scrivere. Vedrete che avrete dei grandissimi risultati. Fidatevi, funziona proprio così. Un raccontino portate avanti 20 righe tutti i giorni, però vi permette di acquisire il ritmo nell'orecchio, la familiarità con le parole. Vedete che mentre prima per scrivere 20 righe ci mettevate un tot, dopo ci cominciate, ne mettete di meno e poi vi dite: ma allora perché 20? Io ne faccio 60 oggi che mi sento che la storia sta accadendo, qualcosa che mi piace. e vedrete che, insomma, secondo me, a fare così vi troverete bene. Leggere tanto e scrivere un po' tutti i giorni.
Grazie mille a Luca Occhi. Facciamo un applauso all'autore.
Grazie. Se mi invitate, io quando posso, per le scuole giro molto volentieri, organizzandomi per tempo con il lavoro, però quando posso incontrare anche di persona i lettori è una cosa che mi piace molto fare, quindi chi lo sa, magari un giorno ci incontreremo anche di persona. Così mi direte come state andando con la scrittura.
Ciao ragazzi!
Alla prossima occasione! Ciao a tutti!
Ciao!
Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.